Dimmi, diamo il bentornato a Marco Santopadre dall'altra parte del telefono. Buongiorno Marco, ci sei?
Ciao,
ci senti bene?
Buongiorno.
Benissimo.
Sì, sì, benissimo.
Perfetto, allora ritorniamo con te su questo film, su questo documentario Non Dago Mikel, che di cui avevamo parlato brevemente al tempo della sua uscita a fine febbraio, un film che purtroppo diciamo sconta il periodo di Covid, quindi in circostanze normali avrebbe avuto sicuramente più riscontro, ma tant'è. Ed è comunque un film, un documentario importantissimo, molto bello, molto tragico, e che ricorda uno dei tanti fatti avvenuti nel Paese Basco, una morte sotto tortura sostanzialmente di un autista di autobus, si chiamava Mikel Zabalza, avvenuta nell'autunno del ormai lontano 1985. Hai scritto su questo, sul Manifesto, qualche giorno fa, quindi ti lascio subito la parola per raccontare insomma più diffusamente sia la vicenda sia la storia di questo film, che ovviamente non ha avuto vita molto facile, immaginiamo.
Sì, la vicenda è quella che ricordavi tu, si tratta di uno dei casi più eclatanti di morte sotto tortura in quella che era la Spagna appena uscita dal franchismo e che teoricamente doveva trovarsi in una condizione di democrazia, di libertà ritrovate, che ovviamente chi conosce la storia dello Stato spagnolo e del Paese Basco in particolare sa quanto fosse pesante la cappa del franchismo e degli apparati franchismi nelle nuove istituzioni della Spagna presuntamente democratica. È la storia di Mikel Zabalza, che era un giovane conducente di autobus di Donosti, che il 26 novembre dell'85, ovviamente all'alba, come spesso avviene, fu arrestato con un blitz della Guardia Civile nella propria casa, insieme al cugino, alla fidanzata e a un amico, Jon Arrece. Furono tutti condotti nella famigerata caserma di Inchaurrondo, la caserma della Guardia Civile di un quartiere di Donosti dove all'epoca diciamo era basata la cosiddetta lotta contro il terrorismo. Furono sottoposti a duri interrogatori approfittando della cosiddetta incomunicación, cioè questo completo isolamento dei detenuti accusati di terrorismo, che è previsto dalla legislazione spagnola anche tuttora, che diciamo l'organizzazione armata EDA è sciolta in attivo ormai da parecchi anni. E dopo alcuni giorni di cosiddetti interrogatori, in realtà torture, tornarono tutti a casa tranne appunto Mikel Zabalza, che di fatto non tornò mai a casa, di lui non si ebbero più notizie. Di fatto si trattò di 20 giorni di ricerche da parte della famiglia, degli amici e dei compagni, che fecero di tutto per ritrovarlo, e si scontrarono con il depistaggio vero e proprio da parte della polizia militare spagnola, che a un certo punto dichiarò che era stato condotto presso un sulo, cioè presso un nascondiglio utilizzato dai membri dell'ETA per nascondere armi e per rifugiarsi, diciamo, per rendersi irreperibili, e mentre appunto avveniva questo sopralluogo Zabalza sarebbe fuggito, e di lui quindi la Guardia Civile non aveva più notizie. In realtà poi 20 giorni dopo, a dicembre, il corpo senza vita di Mikel Zabalza fu ritrovato in un fiume, il Bidasoa, che è poi il fiume che divide diciamo i Parralde dai Gualde, cioè la parte basca sotto amministrazione francese da quella sotto amministrazione spagnola, ancora ammanettato con le mani dietro la schiena, e appunto la polizia disse che nel tentativo di fuga ha cercato di attraversare il fiume per recarsi nello Stato francese, ma era caduto, era affogato. In realtà insomma da subito la famiglia, i compagni capirono che c'era qualcosa che non andava, perché ovviamente gli altri arrestati lo avevano visto e avevano sentito le sue grida quando veniva torturato nella caserma di Inchaurrondo. E poi più tardi ci furono giornalisti che indagarono su quanto era accaduto. Ad esempio nell'articolo parlo di José Macca, che era un giornalista del diario de Siseis, al quale un ex poliziotto, Vicente Soria, aveva raccontato di aver visto il corpo di Savalza in un ascensore della caserma di Inciao Rondo, mentre di fatto lo stavano portando via. E poi più tardi, nel 95, due reporter, tra l'altro di un giornale di centrodestra, di destra, Il Mundo, quindi non tacciabile di simpatie per l'ETA, per gli indipendentisti baschi, e anche loro, al termine di un'inchiesta, giunsero alla conclusione che i responsabili della morte del ragazzo di Donosti furono due agenti, Enrique Dorado e Felipe Baio, che erano già stati nel frattempo condannati per il sequestro e l'omicidio di due militanti di Oscarita Scatasuna, la Sesta Pala, un altro episodio tra i più cruenti, più tristi, diciamo, della storia del cosiddetto antiterrorismo spagnolo. E poi si scoprì negli anni che la caserma di Inciao Rondo era la base dalla quale il generale Galindo, generale ovviamente della Guardia Civile, conduceva le attività dei cosiddetti GAL, cioè dei gruppi di liberazione antiterrorismo, che in realtà erano degli squadroni della morte costituiti all'ombra del governo di Felipe González, cioè del Partito Socialista, e che, riunendo esponenti delle forze dell'ordine, dei servizi segreti, ma anche estremisti di destra e sicari, tra l'altro non solo spagnoli, ma anche provenienti da altre parti d'Europa e del mondo, si dedicò durante gli anni Ottanta a una guerra sporca contro, teoricamente, militanti dell'ETA, ma nelle sue attività criminali il GAL uccise, rapì e torturò decine anche di semplici cittadini che nulla avevano a che fare con l'organizzazione indipendentista basca, o comunque ne erano soltanto simpatizzanti e non membri. E quindi, diciamo, tutto questo, tutte queste vicende ricostruite hanno portato di fatto alla realizzazione di questo film documentario, che, come ricordavi tu, è stato presentato all'ultimo Festival del Cinema di Donosti e poi nelle sale spagnole, che sono rimaste in gran parte aperte negli ultimi mesi nonostante la pandemia, almeno in Spagna. È stato presentato il 26 febbraio e ha avuto anche un certo battage, ovviamente più limitato di quanto sarebbe avvenuto, no, se non ci fosse stato, certo, il Covid, però è riuscito un po' a bucare un muro del silenzio che in Spagna ha sempre accolto, dal punto di vista mediatico e politico, le denunce di tortura. E, anche perché, diciamo, poco prima dell'uscita del film, un quotidiano digitale spagnolo pubblico ha diffuso l'audio per la prima volta di una conversazione tra due esponenti delle forze di sicurezza spagnole, in cui di fatto i due chiariscono che era normale, era abituale che dentro i locali della caserma della Guardia Civile di Inciao Rondo si torturassero i detenuti baschi, e tra l'altro uno dei due, Gomez Nieto, nell'audio riconosce che si facevano anche errori dal punto di vista stesso, diciamo, della strategia delle forze dell'ordine, perché spesso, diciamo, si interrogavano, si torturavano i detenuti in una stanza e poi magari nella stanza a fianco, no, c'erano i suoi familiari che chiedevano notizie al piantone. E quindi, diciamo, di fatto è una confessione, seppur indiretta, attraverso un audio che era stato pubblicato in forma scritta, cioè la trascrizione era già stata pubblicata in passato, però ovviamente sentire le voci di un esponente dei servizi segreti e di un ufficiale della Guardia Civile all'epoca, no, ha tutto un altro valore, anche se poi i magistrati questa prova fondamentale, importantissima, hanno valutato che non apportasse nessuna novità. I tribunali spagnoli per due volte sono stati obbligati a indagare, a aprire indagini su questa vicenda di Miguel Savalza. Ovviamente in nessuno dei due casi l'indagine ha portato a risultati concreti, e anche il documentario, anche se ha suscitato dibattito, polemiche, ci sono state interrogazioni parlamentari, nuovi pronunciamenti, nuove prese di posizione, ha ricevuto un'accoglienza abbastanza fredda da parte delle istituzioni spagnole. Pochi giorni fa il Parlamento spagnolo ha votato a maggioranza diciamo la decisione di non riaprire le indagini, e quindi da questo punto di vista diciamo risultati parziali per il film, che comunque è molto molto importante, un film che nasce addirittura nel 2011, all'epoca diciamo nacque l'idea di mettere insieme tante interviste, tante ricostruzioni, tante testimonianze, e un percorso accidentato, perché all'epoca già uno dei due registi, Michel Angel Llamas, l'altra è Amaya Merino, e Michel Angel Llamas venne arrestato, si fece un anno e mezzo di galera, e proprio mentre iniziava diciamo a lavorare alla realizzazione del film, Michel Angel Llamas fu arrestato all'epoca perché dirigeva il tentativo di mettere su un portale internet di informazione alternativa, diciamo non è stato il suo l'unico mezzo di informazione colpito dalla repressione. Ricordo nell'articolo che è uscito su Alias sabato scorso, noi gli casi eclatanti di Gara, di Diekin, di Uncaria, Ardi Belza, dell'appena scomparso Peperei, ma potremmo fare una lunga lista. Questa è un po' la vicenda di questo documentario Non Dago Michel, che appunto speriamo di poter vedere presto anche dalle nostre parti.
Senti Marco, tu chiudi l'articolo segnalando che alla prima madrilena erano presenti anche il vice premier Iglesias e la ministra Montero di Podemos, ambedue. A tuo parere, diciamo, questa presenza a fini diciamo esclusivamente estetici, anche in considerazione della votazione del Parlamento di cui ci dicevi prima, oppure in qualche modo c'è un'atmosfera leggermente diversa rispetto al passato a livello istituzionale almeno?
Allora, sicuramente Podemos è una delle forze politiche tra le poche diciamo del panorama statale che in qualche modo ha sostenuto la battaglia per la verità su quanto avvenuto nel Paese Basco, e non solo diciamo no, nei decenni scorsi, e per questo si è anche attirata le polemiche, le denunce, le contumelie di una destra che insomma questo tema tiene duro. Per la politica ufficiale spagnola non si è mai torturato, non si è mai andati oltre i limiti del consentito nella lotta contro l'insorgenza basca. Podemos da questo punto di vista diciamo ha rotto questo muro, questa unanimità, questa versione ufficiale. Il problema è che poi un conto diciamo è la cultura politica, un conto è il discorso che una forza politica come Podemos ha anche coraggiosamente portato avanti almeno in Spagna, e un conto poi sono le politiche concrete, cioè quello che Podemos è riuscito a strappare nella politica del governo spagnolo e di alcuni governi locali, scontrandosi con il muro rappresentato appunto dal regime del 78, che vede, come dicevo prima, blindati certi meccanismi, certi discorsi, certe narrazioni, non solo da parte del Partito Popolare, di Ciudadanos o di Vox, ma pure del Partito Socialista con cui Podemos governa, ma pure da in qualche modo una realpolitik che porta Podemos in alcuni casi a non far seguire fatti concreti poi alle denunce, al tentativo di rompere il muro del silenzio che ha circondato certe vicende. Quindi io non credo che ci fossero obiettivi puramente propagandistici, estetici, come dicevi tu, nella presenza di Pablo Iglesias e della compagna la ministra Montero, però certamente poi a quella presenza coraggiosa, stimabile, non è seguito un impegno concreto che potesse far mutare in qualche modo il discorso pubblico. Nell'articolo alla fine scrivo che nonostante diciamo questo riconoscimento postumo da parte di un documentario che ha circolato normalmente nelle sale spagnole come qualsiasi altro film, quindi dando l'impressione di una normalità democratica, poi però dal punto di vista giudiziario non c'è stata mai un'indagine approfondita e tantomeno ovviamente nessuna condanna dei responsabili, e comunque lo Stato, nessuna istituzione statale ha mai riconosciuto che Miguel Savalta, i suoi familiari, i suoi compagni, i suoi amici siano stati vittime di quella violenza che nel discorso pubblico spagnolo e è tutta da una parte sola, no? È tutta dell'ETA, è tutta dell'insorgenza indipendentista, e quindi diciamo una memoria che dovrebbe essere una memoria condivisa, che in realtà è una memoria a senso unico.
Eh sì, penso qualche tempo fa, poi l'avrei pure visto, ci siamo occupati di un altro prodotto audiovisivo di segno completamente opposto, che è la versione diciamo TV di Patria di Aramburo, ecco, siamo proprio esattamente a quello che stavi ricordando tu. L'ultima cosa che ti volevo chiedere prima di lasciarci, per quel che concerne invece il Paese Basco, qual è stata l'accoglienza? Oltre ovviamente a quello che è tutto il mondo della sinistra indipendentista, in qualche modo diciamo si tiene in considerazione quello che dice questo film e anche le domande che pone, oppure si cerca di guardare da un'altra parte?
Allora, diciamo che nel Paese Basco negli ultimi anni la società civile ha manifestato molta stanchezza nei confronti di certi temi, di certe ricostruzioni storiche, del tentativo appunto di rompere, no, questa narrazione dominante per cui la violenza è stata da una parte sola ed era legale e quindi giustificata. Sicuramente, diciamo, questo film ha un po' riportato il dibattito su un'eredità tutta da rivendicare, no, e da accettare dal punto di vista pubblico e politico, quantomeno del non giudiziario, e qualcosa si è smosso anche tra alcuni esponenti del Partito Nazionalista Basco, della sezione basca di Podemos. Soprattutto io credo questo film abbia avuto un ruolo nell'avvicinare le giovanissime generazioni a temi che appunto la stanchezza manifestata, no, per una storia cruenta dalla società civile basca negli ultimi anni aveva un po' messo in sordina, aveva un po' relegato a qualche nicchia legata appunto alla sinistra indipendentista, a certi ambienti, ai familiari delle vittime. Invece in qualche modo, diciamo, si è riaperto il dibattito e quindi forse insomma è sicuramente servito, no, per avvicinare i giovani a una storia che paradossalmente delle inchieste degli ultimi mesi hanno rivelato essere quasi sconosciuta alle giovanissime generazioni. Quindi c'è stata una rottura della trasmissione della memoria, del senso comune negli ultimi anni, e quindi questo film in parte, diciamo, ha rimediato. Speriamo che insomma se ne faccia tesoro e quindi, no, ci siano, certo, tentativi analoghi su altre vicende.
Va benissimo, ti ringraziamo moltissimo. Chiudiamo ricordando che su questa vicenda c'è anche un bellissimo libro scritto da uno dei protagonisti, suo malgrado, di quella storia, che però a differenza di Michele Zavalza riuscì a sopravvivere e poi ebbe anche una fortunata, purtroppo non troppo lunga, carriera, visto che è morto molto giovane, da giornalista e da umorista. Stiamo parlando di Jon Arrece, che fu sequestrato anche lui dalla Guardia Civile nel corso di quell'operazione e che raccontò quello che gli era successo in un libro terribile dal titolo La Sombra del Nogal.
Sì, sicuramente Jon Arrece è una figura chiave anche del documentario. Racconta le torture, racconta le violenze, racconta l'omertà delle forze dell'ordine, degli apparati pubblici, no, nei confronti della famiglia, dei compagni che chiedevano notizie. E in qualche modo, quando parla Jon Arrece nel documentario, è come se parlasse anche per conto di Michele Zavalza, che invece purtroppo non ce l'ha fatta. E quindi tra l'altro fa molta impressione vedere, no, Jon Arrece raccontare quegli eventi essendo già scomparso. Certo. Le interviste sono state realizzate alcuni anni fa.
Va benissimo, Marco, ti ringraziamo moltissimo. Ricordiamo ancora questo articolo apparso su Alias del Weekend, che si può comunque ritrovare in rete. Grazie ancora, buon lavoro e a presto. Allora,
a presto, buon ascolto.
Ciao.
Now on this time I think you'll be able to sing along with us. The Ballad of Joe McDonald.